Adesso ci rivolgiamo alla parola di Dio. Lettera ai Romani, capitolo 8, leggeremo dal verso 31 fino alla fine di questo capitolo, testo molto conosciuto. Gloria al nome del Signore. Romani 8, Romani capitolo 8, dal verso 31, Dio sia lodato. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Gloria a Dio. Un testo meraviglioso. Inizia questo brano con questa domanda: che diremo dunque riguardo a queste cose? Ora qui l'Apostolo Paolo utilizza il metodo delle domande e risposte per illustrare delle verità bibliche molto importanti. Ci sono cinque domande che Paolo fa qui. Le prime due non hanno risposta perché sono domande retoriche, cioè domande che implicano una sola risposta, servono solo per suscitare una riflessione, sono delle affermazioni espresse in modo interrogativo. Questa è la domanda retorica, adesso le vedremo. Le prime due sono domande retoriche, poi ci sono tre domande con risposta acclusa, eh? Gloria a Dio, adesso le andiamo a esaminare tutte e cinque. Prima domanda, verso 31, tenete aperte le vostre Bibbie così potete seguire questa riflessione. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Prima domanda, non c'è la risposta, perché è una domanda retorica. Se Dio è per noi, chi può essere contro di noi? Nessuno. E questa prima domanda, con questa prima domanda, ripeto, una domanda retorica, un'affermazione espressa in modo interrogativo, Paolo sta dicendo che noi siamo dalla parte del più forte. Se Dio è per noi, cioè dalla parte nostra, chi sarà contro di noi? Certo, Dio è per noi se noi siamo con Lui. Non è che Dio è con te quando tu te ne vai lontano da Lui o vai nel peccato, no? Il Signore è con noi se noi gli rimaniamo fedeli. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi ti può venire incontro e sopraffarti? Se Dio è con te, tu sei forte. Se Dio è con te, tu sei protetto. Se Dio è con te, come vedremo poi dopo, hai la vittoria. Alleluia. Una volta illustravo ai ragazzi, proprio al campeggio, credo, questa verità biblica, immaginando due squadre di calcio che si incontrano, no? Due squadre più o meno forti uguali, se vanno a fare una partita così, può esserci un certo dubbio su chi ce la fa alla fine a vincere, ma a un certo punto arriva uno fortissimo e dice: io gioco con questa è la squadra mia, e questo è fortissimo. E chi c'ha quel giocatore lì vincerà sicuramente. Se Dio è per noi, se noi siamo nella squadra di Dio, chi ci può battere, fratelli, sorelle? Nessuno. Non siamo forti noi, è forte Lui. Non siamo bravi e capaci noi, è capace Lui. Quindi se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Chi può venirci di fronte? Quando vedono che Dio è dalla parte nostra, chi si può mettere contro di noi? Pensate che quando gli apostoli fecero uno dei primi miracoli, vi ricordate, lo zoppo alla porta bella che viene guarito, li volevano imprigionare, li volevano picchiare, li volevano, e a un certo punto si è alzato Gamaliele, che era un saggio, un uomo ai piedi di cui anche Paolo si istruì nella dottrina, e quest'uomo disse una cosa saggia: ma se Dio è con loro, se questa cosa viene da Dio, voi non potete mettervi a combattere contro Dio, non ci sarà niente da fare. Se questa cosa, se quest'opera che loro fanno è dagli uomini, sarà distrutta. Ma se è da Dio, ma se Dio è con questi uomini, voi non li potrete distruggere, non potrete fare niente. Gloria a Dio, la Chiesa del Signore può essere perseguitata, può essere oppressa, può essere maltrattata, ma non può essere vinta. Amen. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Poi c'è una seconda domanda retorica. Colui che non ha risparmiato, verso 32, il proprio figlio, colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Colui che non ha risparmiato suo figlio, cioè, se Dio ci ha dato il bene più prezioso che aveva, ci ha dato il suo figlio unigenito, colui che è nel seno del Padre dall'eternità, lo ha dato per noi, egli è diventato uomo e poi è stato in mezzo a noi, egli l'ha dato a morire sulla croce per noi. Ma se Dio ci ha dato il meglio, come non ci donerà anche tutto il resto? È una domanda retorica, e la risposta è: certamente, se Dio non ha risparmiato suo figlio, se Dio ci ha dato Gesù, ci darà anche tutto il resto. Alleluia. Di che cosa hai bisogno? Di che cosa hai bisogno? Se Dio non ha risparmiato Gesù, pensi che non è in grado di sopperire al tuo bisogno? Pensi che non è in grado di darti quello di cui hai bisogno? Certamente. Non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Amen. Qualcuno pensa: beh, allora diventiamo tutti ricchi. E io aggiungo: diventiamo tutti ricchi, belli e famosi. Ma non è così. Il Signore non ci ha promesso di stare bene sulla terra, ma ci ha promesso di donarci tutte le sue ricchezze quando un giorno lo incontreremo lassù nel cielo. Amen. E poi cominciano le domande con la risposta. La prima domanda era per farci capire che noi siamo dalla parte del più forte. La seconda domanda: serviva a farci capire: se Dio non ci ha negato Gesù, non ci negherà nulla. La terza domanda è nel verso 33 e c'è la risposta. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi accuserà gli eletti di Dio? Gli eletti sono gli scelti, i prescelti da Dio. Ora Dio t'ha scelto, e come fai a saperlo? Tu sai che Dio ti ha scelto quando Dio ti ha chiamato per nome. E come faccio a sapere che Dio mi ha chiamato per nome? Beh, se non hai sentito la voce del Signore, io ti auguro di sentirla proprio stasera, eh? Perché ogni pecora ascolta la voce del suo maestro, del suo Signore, vero? Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice Gesù. Dio ci ha chiamati, Dio ci ha salvati, Dio ci ha perdonati, Dio ci ha giustificati. Chi accuserà gli scelti di Dio, gli eletti di Dio? C'è un accusatore, eh? C'è un accusatore, c'è un inquirente, c'è un avvocato dell'accusa che ha molti argomenti, conosce tutti gli sbagli che fai, se li segna tutti, li annota tutti, c'ha un taccuino col nome tuo e tutti gli errori che hai fatto te. Non c'ha un taccuino, c'ha un taccuone. C'ha un hard disk con tutte le cose che hai fatto sbagliate. Un se ne scorda una. C'è scritto tutto, pure quando hai calpestato il verde delle aiuole, quando lì era proibito camminare nel giardino, tutto segnato. Quando sei passato col rosso, tutto segnato. E questo accusatore presenta le sue prove in tribunale. Ti punta il dito contro e ti accusa. Questo ha fatto questo e quest'altro. E l'accusatore spera, dimostrando che sono vere le sue accuse, sono vere. Fratelli, sorelle, sono vere. Non sta dicendo bugie, sebbene sia il padre della menzogna. In questo caso dice cose vere. Ci accusa su errori, peccati che noi effettivamente abbiamo commesso. È tutto segnato, è tutto preciso. Lui ha delle prove inoppugnabili, le presenta nel tribunale, davanti al giudice. Deve pagare, deve essere punito. Questo credente che dice di essere un credente, un sedicente credente, ma è un peccatore. E questa donna che dice di credere una peccatrice, io ho le prove. E lì il giudice ascolta, annuisce, sì, giusto, è vero, tutto vero. Poi si alza l'avvocato difensore e dice: è vero, tutto vero, questa persona merita la morte. Però, secondo la legge, secondo quanto è stato stabilito dal giudice supremo, è scritto nella legge del giudice supremo, c'è scritto che qualcun altro può pagare il prezzo del riscatto. Che qualcun altro può prendere il posto di colui che è sotto accusa, che è sul banco degli accusati, cioè il posto mio e il posto tuo. E il nostro avvocato difensore Cristo Gesù mostrerà le sue mani, mostrerà i suoi piedi, le mani forate, e dirà: Padre mio, per questo giovane, per questa giovane, per quest'uomo, per questo anziano, ho pagato io, alleluia. E il giudice prenderà il martello, boom, è giustificato. Non è giusto, è giustificato. Sapete che differenza c'è fra giusto e giustificato, vero? Una persona giusta è una persona che non ha commesso iniquità. È giusto perché non ha mai sbagliato. Gesù Cristo è il giusto. Questo dice la scrittura di Gesù. Gesù Cristo è il giusto perché lui non ha mai peccato. Ma la Bibbia dice che noi siamo tutti peccatori e peccatrici. Non c'è un giusto, neppure uno, diceva il salmista. E l'Apostolo Paolo, sempre nella lettera ai Romani, riprende questo verso e dirà nel capitolo 3: non c'è alcun giusto, neppure uno. E allora? E allora si può essere ingiusti ed essere giustificati. La giustificazione consiste nel fatto che ti viene imputata una giustizia che tu non hai. Tu vieni considerato come giusto pur non essendolo. A me la giustificazione mi è sempre in mente la scuola, no? Quando uno andava a scuola e non aveva studiato. Io mi ricordo che andavo da mia madre, che era un po' più tenera su queste cose, no? Mamma, mi fai la giustificazione? E mi faceva la giustificazione, mi scriveva: si prega di giustificare mio figlio Alberto perché non ha studiato, in quanto che eravamo andati, non so, da una parte, eravamo stati fuori, tutto. Insomma, metteva la motivazione. E quando la maestra, la professoressa, perché non hai studiato Alberto, adesso ti metto un votaccio, ma io c'ho la giustificazione. Ora, c'erano alcuni miei compagni di classe che non erano molto furbi, si facevano le giustificazioni da soli e quando andava a vedere la firma la maestra o la professoressa diceva: ma questa non è la firma di tuo padre, di tua madre, questa è uno scarabocchio, ce l'hai fatto te. Ma quando la firma è autentica, anche un professore si deve arrendere e ti deve accettare la giustificazione. Il nostro Padre Celeste ci ha giustificati in Cristo Gesù, giustificati per fede, sempre l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 5, verso 1, giustificati per fede abbiamo pace con Dio, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Alleluia! Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Siete contenti? Perché l'accusatore è preparato, è accanito. Guai a uscire fuori dalla giustificazione per fede in Cristo Gesù. Fratello, sorella, tu hai bisogno di fede in Cristo Gesù. Devi credere nel Signore Gesù. Amen. Quarta domanda, verso 34, chi li condannerà? Chi condannerà gli eletti di Dio? Ora, chi li accuserà è il diavolo, ma il diavolo non può condannare, è il giudice che condanna. Chi li condannerà? E qui ci parla dell'opera meravigliosa di Gesù. Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Lo sapete cosa fa Gesù adesso? Sta pregando per te, sta intercedendo per te presso il Padre, perché ti vede in difficoltà, perché ti vede che ti stai raffreddando nella fede, perché ti vede che ti stai distraendo dietro le cose di questa vita, perché ti vede in pericolo spiritualmente parlando. E allora Gesù sta intercedendo per te affinché tu non cada in qualche condanna. Voglio darti una bella notizia. Le preghiere di Gesù vengono sempre esaudite. Amen. Fratello Alberto, ma perché dici questa cosa? Perché lo dice la scrittura. Quando Gesù si trovò di fronte alla tomba di Lazzaro, vi ricordate? Davanti alla tomba di Lazzaro, Gesù fa una preghiera. Padre, io ti ringrazio che mi hai esaudito. Io lo sapevo, tu mi esaudisci sempre. Ma queste cose le sto dicendo per loro, affinché credano e glorifichino il tuo nome, Signore, Padre. Io so che mi esaudisci sempre. Lazzaro, vieni fuori. E il morto è risuscitato, gloria a Dio. Le preghiere di Gesù vengono sempre esaudite. Ed anche intercede per noi. Fratello, io sono triste oggi, perché non c'ho nessuno che prega per me. Ma c'è Gesù che prega per te. C'è la Chiesa che prega per te, certamente. I fratelli e le sorelle pregano per te quando è un problema. Ma io preferirei non avere nessuno che prega per me e avere Gesù che prega per me. E sai che c'è? Che Gesù non può smettere di pregare per te. Perché a differenza dell'amore nostro, dell'amore mio, dell'amore tuo che è limitato, che si ferma, a un certo punto si esaurisce, il nostro amore si esaurisce, l'amore di Gesù è inesauribile. L'amore di Gesù non finisce mai. Lui non si stanca mai di intercedere per noi, perché gli siamo costati caro. Gli siamo costati la sua vita sulla croce. Egli ci ha perdonati sulla croce. Chiunque ci condanni sulla terra, Cristo intercederà per noi. Perché dico sulla terra? Perché quando arriviamo in cielo non ci condanna più nessuno. Amen. Noi possiamo essere condannati sulla terra. Potrebbero esserci persone che ci condannano. Ma Gesù intercede per noi. E Paolo lo ribadisce: Gesù è morto, è risuscitato, è alla destra di Dio e intercede per noi. Alleluia. Quinta e ultima domanda, ed è quella dove Paolo si dilunga in un'argomentazione molto molto dettagliata. Verso 35: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? E qui Paolo comincia ad elencare tanti fattori che potrebbero separarci dall'amore di Cristo. Sarà forse la tribolazione? Sei tribolato qualche volta? L'angoscia? Sei angosciato qualche volta? La voglia. La persecuzione? Sei perseguitato qualche volta? La fame? La nudità? Qui parla della povertà, anche la povertà economica. Il pericolo? Il pericolo? La spada? Una persecuzione che arriva al punto da ucciderti. E la spada non serve per fare il solletico, serve per ferire e uccidere. Come scritto, per amore di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello. Cioè, il nemico vuole distruggere la tua vita, vuole separarti dall'amore di Cristo. In realtà, Il nemico non vuole che tu muoia, il nemico vuole che separarti dall'amore di Cristo. Infatti, se ci fate caso, le persecuzioni verso i cristiani non sono semplicemente li ammazziamo, ma sono: se voi rinnegate Cristo, non vi ammazziamo più. Se tu rifiuti di seguire ancora questo Gesù, noi non ti ammazziamo, perché ti vogliono separare dall'amore di Cristo. Sentivo qualche giorno fa Radio Evangelo la testimonianza famosa di un padre della Chiesa, Policarpo. E questo uomo anziano era un vescovo della Chiesa antica, un uomo che aveva conosciuto il Signore nella sua giovinezza. Lo arrestarono e gli chiesero di abiurare, cioè di rinunciare alla sua fede. Gli dissero: se tu rinneghi Cristo avrai salva la vita. E quest'uomo rispose: ma abbiate pazienza, ma come faccio a rinnegare Cristo, quindi a parlare male di Lui, a dire come voi di bestemmiarlo, quando Lui mi ha fatto sempre del bene? Gesù mi ha sempre fatto del bene, come faccio a rinnegarlo? Morì martire. Fratelli, tanti credenti muoiono martiri oggi, perché rifiutano di essere separati dall'amore di Cristo. Non so se vi ricordate la strage che è avvenuta in una scuola a Columbine in America, dove purtroppo ogni tanto salta fuori qualcuno che spara in una scuola, no? Due ragazzi armati di fucili e pistole fecero una strage all'interno del loro campus, della loro scuola, ed erano particolarmente arrabbiati con i cristiani. Una ragazza, e queste sono testimonianze di quelli che sono sopravvissuti, una ragazza si vide puntare questa pistola e quello gli fece: tu sei una cristiana? E lei disse: sì, sono una cristiana. Pum. Quella ragazza ci avrà avuto 17-18 anni. Poteva evitare di dire sono una cristiana? Poteva evitare di dirlo e si salvava la vita. Ma lei non poteva fare a meno di dire: sì, sono una cristiana. Che faresti tu se ti puntassero una pistola e ti dicessero: sei cristiano? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse il pericolo, la spada? Per amore di te siamo messi a morte, siamo stati considerati come pecore da macello. Anche questa è una storia che mi hanno raccontato, penso che sia vera. In un paese, credo dell'America Latina, dove ci sono questi narcos, questi trafficanti, e ci sono queste guerre tremende, no? Fra lo Stato e l'esercito, e questi hanno il loro esercito ed è una battaglia continua, e spesso i cristiani, per il loro rifiuto di schierarsi, vengono in un certo senso perseguitati sia dallo Stato e sia dai narcotrafficanti. Insomma, stanno in mezzo e rischiano di morire. Un giorno un pastore in una di queste città dove c'è questa situazione, mentre svolgeva il culto, entrarono degli uomini armati, coperti con delle maschere, armati, dentro al locale di culto, interruppero la funzione e dissero: a tutta l'assemblea. Adesso tutti quelli che non sono cristiani si alzano e lasciano la sala. Moltissimi si alzarono e uscirono fuori dalla sala. Il pastore rimase lì con pochi credenti e questo capo di questi terroristi disse al pastore: pastore, questi sono quelli veri, i credenti veri, gli altri erano tutti credenti che non valevano niente, e se ne sono andati. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chi sono i credenti veri? Quelli che si alzano e se ne vanno? Durante la persecuzione fascista qui in Italia, che fu una persecuzione relativa, diciamo, no? Noi la tendiamo un po' a mitizzare, però anche se non ammazzavano nessuno, i fascisti ti prendevano, perdevi il lavoro, perdevi tutto, ti mandavano al confino, ti mettevano in prigione, ti davano un sacco di manganellate, insomma, non era una cosa bella. Molti, durante quel periodo, si allontanarono dal Signore. Tanti rimasero pure fedeli al Signore, nonostante le botte, nonostante il confino, nonostante che gli hanno confiscato tutto, no? Dopo finita la guerra e dopo finito il periodo del fascismo, tanti di questi che se ne erano scappati via sono ritornati in chiesa. I fratelli di una volta erano un po' più severi di noi. Non era come oggi, sai, la gente se ne va dalla chiesa, si fa un giretto, poi ritorna. Poi se ne vanno in un'altra chiesa, poi si fa un altro giro, poi ritorna. Erano un po' più severi una volta, un po' più seri. E dissero a questi: ma voi perché siete tornati? Perché è finita la persecuzione? O perché volete veramente servire il Signore? Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Beh, l'Apostolo Paolo dice: in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Questa parola la usa solo Paolo, più che vincitori è un'unica parola in greco ed è ipervincitori. Cioè, per ritornare all'esempio calcistico di prima, non è che noi vinciamo la partita 5-4, ai tempi supplementari, ai calci di rigore. Noi col Signore vinciamo 100-0, noi siamo più che vincitori, noi stravinciamo. Questo dice l'Apostolo Paolo. Ma come? Ma siamo perseguitati, ci menano, ci perseguitano, la spada, la fame, la nudità. Noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati, cioè per il Signore, alleluia. Infatti sono persuaso, e qui fa tutto l'elenco di tutte le opposizioni che possiamo avere, né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura. Non ti spaventare dell'uomo, non ti spaventare dei demoni, non ti spaventare del diavolo, nessun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Chiunque tenti di separarci dall'amore di Dio fallirà, alleluia! Nessuno di noi potrà mai dire: io mi sono allontanato dal Signore perché il Signore non mi ha dato la forza. No. Se qualcuno si allontana da Cristo, si allontana perché l'ha voluto Lui. Anche se sei pressato, oppressato, perseguitato, spaventato, minacciato, ricordiamoci che il Signore ci darà la forza di rimanere fedeli. Amen. Chi ci separerà? Nessuno. Nessuno e nessuna creatura, nessuna forza potranno mai separarci dall'amore di Cristo. Ci alziamo in piedi, fratelli e sorelle. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Chiniamo il capo, preghiamo il Signore. Forse stasera tu sei scoraggiato, sei scoraggiata, perché hai tante difficoltà, perché hai tante opposizioni, perché ci sono nella tua vita delle situazioni negative. Forse ti senti accusato, accusata dal nemico. Forse ti senti condannata, ti senti giudicata. Ma ci abbiamo un grande avvocato difensore, Gesù, che prega per noi, è lì presso il Padre. In questo momento, fratello, sorella, Gesù sta pregando per te, e la sua preghiera è una preghiera che viene esaudita. Alleluia. Gesù sosterrà la tua fede. Ti manca qualcosa? Chiedila al Signore, non te la negherà. Ti ha dato Gesù, ti ha dato il suo figliuolo, ti ha dato il meglio. Chiedi al Signore, chiedi e riceverai. Non ti scoraggiare, perché il Signore ci manterrà tutti fedeli fino al giorno che ci chiamerà a sé. Alleluia. Adoriamo il nome del Signore. Ringraziamo.